Davide Giacalone, che non dorme mai per leggere le ultime notizie, è collegato con noi per la rassegna stampa. Eccoti.
Buongiorno, buongiorno. Faccia pure ironia, signora.
No, Giacalone è cavaliere del lavoro, è sempre operativo. No,
io immediatamente dopo la diretta cado in sonno profondo e mi sveglio domani.
Tra l'altro senza togliere la cravatta, questo va detto.
Assolutamente.
Allora Davide, questa mattina partiamo dalla prima pagina della Stampa di Torino. L'apertura è dedicata a temi economici, ma avremo modo di parlarne ampiamente questa mattina. Borsa e spread, il venerdì nero. La stretta della BCE e l'inflazione americana battono i listini. Lega e Meloni contro l'Unione Europea, dicono ci vogliono come la Grecia. Ripeto, ne parleremo tra poco. Andiamo a pagina 24. Perché torniamo a parlare di stipendi, un tema ce ne siamo occupati in questi giorni che è tornato d'attualità. L'Italia maglia nera, boom di precari e part-time, cresce il divario con l'Europa. In Germania si guadagnano 15.000 euro l'anno in più, mentre la differenza con la Francia supera i 10.000.
Allora, partiamo da qui perché vedete due cose. Intanto perché è una questione, diciamo, più vicina alla vita di ciascuno di noi, alla vita quotidiana. E secondo, perché quando poi si incistano luoghi comuni e falsità, è difficile, è come questa storia della Grecia, la Grecia è stata salvata, i greci ci hanno guadagnato, sono il paese che si è arricchito di più con l'entrata nell'euro, però cosa vuoi? Il luogo comune è distrutti come la Grecia, si ripete all'infinito, che volete che ci faccia? Allora, questa cosa del stipendi e salari è molto importante, perché ha a che vedere con la percezione e la valutazione della realtà. Allora, in Italia si pagano stipendi e salari che sono, per quel che arriva al lavoratore, meno e in qualche caso significativamente meno della media europea. Ma il costo del lavoro in Italia è allineato alla media europea. Non c'è una grande differenza. Poi sapete, bisogna fare il paragone settore per settore, ma nella media non c'è una grande differenza. Questo cosa significa? Significa che per ogni ora lavorata più o meno si spende la stessa cosa, ma quel che arriva in tasca al lavoratore in Italia è assai meno. La differenza sono i soldi che vengono succhiati via e portati da un'altra parte, solitamente a finanziare il non lavoro. Vuoi che sia il non lavoro degli scivoli, il non lavoro dei prepensionamenti, il non lavoro dei sussidi, se ne vanno da un'altra parte. Quindi non è che la soluzione del problema italiano consista nell'aumentare pensioni e stipendi e salari. La soluzione è nel diminuire la differenza fra quello che costa e quello che incassi, che si chiama, con formula magica, il cuneo fiscale. Oh, la Commissione Europea sarà un miliardo di volte che l'ha detto. Fatevi gli affari vostri. E poi, vogliamo i salari più alti. Ma o sei tonto alla nascita e non hai capito, oppure stai mestando nel torbido, sei un demagogo. Ma c'è un altro aspetto. In Germania i salari, gli stipendi sono significativamente più alti che da noi, quelli netti che incassa il lavoratore, e nei giorni scorsi hanno aumentato il salario minimo da 9 e qualche centesimo di euro a 10 e qualche centesimo di euro. Quindi perché non facciamo come i tedeschi? Adesso voglio dire, io so che chiedere troppo, ma se andate a prendere le registrazioni di quello che qua cercavamo in qualche modo di sostenere in anni passati, quando il governo Merkel varò i mini job, mini lavori, con salari bassissimi. E noi dicevamo giusto, fa bene, perché la grande differenza è fra l'essere dentro o l'essere fuori dal mondo del lavoro. Gli stessi che adesso dicono vogliamo i salari come in Germania, allora dicevano neoliberismo sfruttatore, questa cosa, affamare le persone, precarizzare i giovani. Non riescono a capire che i salari alti di oggi sono la conseguenza di quella scelta di ieri. Tu non puoi pensare di stare sempre all'esempio della cosa che ti fa più comodo e dimenticarti come gli altri, compresa la Germania, ci sono arrivati. Questo è molto importante, perché se continuiamo a prenderci in giro, finiremo col fare le cure sbagliate, cioè uno sta in condizioni di obesità e cosa fa? Fa la cura per avere più calorie e più zuccheri perché pensa di essere troppo magro, e quello muore. Esattamente quello, questo ci capita se pensiamo di avere un problema, in realtà abbiamo quello opposto.
Dalla prima della stampa in apertura, borse e spread il venerdì in nero, la stretta BCE, l'inflazione USA abbattono i listini, Lega e Meloni contro l'Unione Europea, ci vogliono come la Grecia.
Allora, della Grecia già si disse. E il tema qual è? È che molti, anche l'informazione, al di là diciamo delle speculazioni politiche, si tende sempre a far credere che ci esista un rapporto tra causa effetto fra due cose, no? La Banca Centrale Europea aumenta il tasso di interesse e le borse crollano. Ieri ho anche rotto il tostapane. Voi dite che c'è un rapporto di causa effetto tra l'aumento del tasso di interesse e il tostapane che si è fracassato? Probabilmente no. Allora guardati intorno e vedi. Ieri Milano ha fatto meno 5,17 la borsa, quindi una bella botta. Però negli Stati Uniti hanno fatto quasi meno 3, in Germania hanno fatto meno 3,8, nel Regno Unito hanno fatto 2,12. Cioè, forse non è una questione di lei, primo perché sono posti dove il tasso di interesse della Banca Centrale Europea gliene importa nulla. E in ogni caso, il tasso di interesse, lo dicevamo già ieri e l'altro ieri, era straannunciato da mesi e mesi e rimane comunque, quando aumenterà, perché non è ancora aumentato, quando aumenterà a luglio sarà un quarto di quello statunitense, e quando sarà aumentato sarà comunque un tasso di interesse netto largamente negativo, cioè i soldi sono comunque facilissimi perché il tasso di inflazione è significativamente più alto del tasso di interesse, quindi non prendiamoci in giro. Il problema è un altro, serio, vero, ed è che ogni volta che si parla, uno pronuncia tasso di interesse e automaticamente lo spread italiano prende il volo. E questo non è che è questione i bravi, i demagoghi, eccetera, perché è un fatto oggettivo. E cioè tu hai, ieri il nostro spread è arrivato a 2,33. Come ripeto spesso, non guardate solamente la Germania, che è il punto di paragone in questa stagione della storia. Guardate per esempio il Portogallo e la Spagna, che stanno a 126, cioè quasi la metà rispetto a dove siamo messi noi. La Francia sta a 58, ha un debito pubblico al 100%, però hanno anche un presidente della Repubblica, Macron, che ha fatto la campagna elettorale dicendo: francesi, bisogna lavorare di più, non possiamo andare in pensione così presto, perché non ce lo possiamo permettere. Poi ha vinto, non ha vinto, siamo d'accordo, non sono d'accordo, ma un paese che ha un debito spaventoso come l'Italia e che ha un parco politico di persone in cui uno propone di aumentare lo scostamento di bilancio per un ristoro, quell'altro per un bonus, il terzo per un indennizzo, e io che devo prestare i soldi dico: quanto mi pagate in più? Perché se no non ve li presto. Non siete mica sani di mente, mica state dicendo delle cose razionali. Nessuno di voi che si ponga il problema di come si fa a diminuire il debito. Voi sostenete che l'aumento del debito è un vostro diritto. Perfetto, siccome io prestarvi i soldi non è un mio dovere, quanto mi pagate in più, visto che è un diritto per voi fare più debito? Questa è la cosa che deve preoccupare molto, anche perché non basta, diciamo così, avere un governo presieduto da chi la pensa diversamente, basta affatto, perché sanno tutti che nel 23 si vota e le scadenze dei titoli del debito sono più lunghe che non qualche settimana o mese.
Davide, dalla prima del Messaggero: super bonus bloccato, ditte rischio default, le banche non sconteranno più le fatture dei lavori e si torna a parlare del famoso 110%.
Che è un famoso, nonché maxi bischerata, che non sta in piedi, che ha effetti inflattivi perché fa aumentare i prezzi, che non ha effetti di rilancio dell'economia, perché è vero che lavorano di più le persone, però lavorano di più le persone che sono in prevalenza lavoratori stranieri che le condotte che acquistano in fissi stranieri fatti altrove. Quindi è inutile, manco più i ponteggi sono disponibili in Italia. Comincio a vedere dei ponteggi. Sapete quando il ferro è nuovo che ci fanno il ponteggio innocente? Che dobbiamo importare pure quelli, grazie a una spinta drogata del 110%. Le banche, siccome voi sapete che è possibile farselo rimborsare nel tempo nel cassetto fiscale, oppure puoi andare in banca e dire: sentite, datemi voi i soldi subito, me ne prendete una percentuale, tanto il 110%, a me che me frega, ho rifatto la facciata, ci guadagno pure, prendetevi la vostra percentuale. Le banche, che di mestiere maneggiano soldi, dice: qui c'è il rischio, anche perché il fondo messo a disposizione dal governo era 33 miliardi e 300 milioni, a fine maggio erano già impegni di spesa per 33 miliardi e 700 milioni, vale a dire 400 milioni in più. La banca dice: aspetta un attimo, ragioniamoci. Cosa facciamo adesso? Aumentiamo il fondo? Ma è una con quel mercato, col mercato che aumenta i tassi di interesse? Basta, a un certo punto si dice: sì, questa è una cretinata, lo fece il governo Conte, è una cretinata che dilapida quattrini dei contribuenti. Fine. Mi fa piacere per quelli che hanno approfittato, mi dispiace molto per me e per la sora Cesira e il sora Augusto che abbiamo pagato. Basta.
Torniamo in Ucraina, parliamo della vicenda dei tre soldati condannati alla pena di morte. Sono sulla prima del Corriere: un crimine, la pena capitale per i tre soldati, parlano le Nazioni Unite. E i morti, scrive il Corriere, adesso non ci colpiscono neanche più.
Non c'è dubbio che sia un crimine di guerra, e bisogna anche distinguere. Qui mi ero permesso di sostenere che il processo che gli ucraini fecero a un soldato russo, che è un processo che è ancora in corso, nel senso che è stato condannato all'ergastolo e però ha presentato ricorso, quello era un errore politico. Un errore politico, perché nel corso di una guerra non c'ha senso fare un processo di quel tipo. Però attenzione, quel militare russo non è stato processato perché è militare russo, ma perché sparò a un ucraino civile disarmato che passava in bicicletta. Ed è vero che il soldato russo si è difeso dicendo: ma ho ricevuto l'ordine di sparare, ma il diritto internazionale e il diritto che regola anche la guerra, perché esiste pure quello, stabilisce che a un ordine che impartito relativamente all'eliminazione di un civile non offensivo, quello era in bicicletta, stava passando, non deve essere eseguito, il soldato non deve eseguirlo, quindi è stato condannato. Però insomma c'era questa condizione, rimane secondo me l'errore politico. Qui il processo nel Donbass a quelli, ai combattenti dall'altra parte, è una follia pura, perché è un processo per il fatto stesso di essere combattente. E la pena che è stata decisa è la pena di morte. Faccio osservare che il dibattito interno alla Russia, in televisione russa, cioè nei talk russi, c'è un alato dibattito se bisogna a questo punto impiccarli o squartarli. Non aggiungo altro.
Restiamo sul tema giustizia, Davide, ritorniamo però in Italia, troviamo un riferimento in prima pagina e poi l'articolo intero nelle pagine interne del Corriere della Sera: condannati ma liberi, come il killer di Sarzana, altri 40.000 in Italia.
Allora, quando ogni volta che succedono questi reati di violenza, in questo caso si tratta di una persona che ha sparato a una prostituta e poi anche a un trans, ma insomma, quando succedono questi reati di violenza avviene sempre la questione: ma si deve prevenire, si può prevenire. Non è facile prevenire, intanto prevenire tutto non è che non è facile, è semplicemente impossibile, punto, cioè non è possibile. Ci sono alcuni elementi che possono aiutarti al controllo, per esempio delle persone che sono state condannate per violenza, che cui è stato dato l'ordine di non avvicinarsi a un'altra determinata persona, probabilmente lì puoi esercitare un qualche maggiore controllo, puoi ogni tanto considerare qual è la sua condizione psichica, se in processo ha avuto una attenuante per semi-infermità mentale, magari ogni tanto lo puoi andare a trovare per vedere in che condizioni sta dopo che ha scontato la pena. Tutte cose che si possono fare. Quello che è intollerabile, inammissibile, non si può vedere, è che quello che ha sparato doveva essere in galera perché è già stato condannato, ma eravamo ancora in attesa dell'esecuzione della pena. Questo è francamente intollerabile e non c'entra niente questo a scanso di equivoci, la legge non c'entra niente, questa è mala giustizia, punto.
Davide, passiamo all'estate degli italiani, siamo all'interno delle pagine del Corriere della Sera, pagina 27. Caro ombrellone, quanto mi costi? Da Lazio a Palinuro la media dei rincari è il 5%, nel Salento si spende fino a 1000 euro al giorno per un gazebo enorme, è molto figo, però sono 1000 euro al giorno. C'è poi proprio la cartina dell'Italia, la zona più economica, prendendo la prima settimana di agosto, grosso modo, è Rimini, Senigallia, con 130 euro te la cavi, un ombrellone, una sdraio e un lettino. A Lazio Cassio è la più cara con 323 euro. Necessari questi rincari?
Allora, intanto per cominciare, come era facilissimo immaginare, siamo passati dal tema dei balneari al quanto costa un ombrellone. Naturalmente, diciamo così, la sinapsi che mette in collegamento le due cose molto spesso sparisce, sia nel dibattito pubblico che nei giornali. Amen. Questa non è una nostra particolare capacità. Adesso vi faccio, ma neanche Otelma sarebbe capace di previsioni di questo tipo. Noi faremo un dibattito sugli esami di maturità, ma subito dopo ce ne dimenticheremo e passeremo alla riapertura dell'anno scolastico, la fissazione del giorno e immediatamente dopo il peso degli zainetti sulle spalle e così via. Cioè, tanto corsi e ricorsi, ma non con quelle di Gian Battista Vico, ma proprio quella del Visco Rotto che ripete sempre la stessa cosa. Detto ciò, i rincari possono starci nell'ordine del 5%, fossero nell'ordine del 5% sarebbero al di sotto del tasso di inflazione. In realtà bisogna vedere se sono giustificati. Cioè, non è che il rincaro è giusto o sbagliato a secondo di un parametro numerico, e dipende, i costi sono aumentati. Per esempio, qual è il costo di partenza per aprire uno stabilimento balneare? La concessione dello Stato. È aumentata la concessione dello Stato. È ridicola, è bassissima. Perché? Perché non facciamo le gare. Ora, io non ho nulla in contrario a che vendano, anzi, mi congratulo quelli che vendono a 1000 euro. Per la verità non è neanche 1000 euro, è un po' di più. Perché siccome lo devi prenotare, se vuoi anche il diritto di avere indietro, non mi ricordo se è il 60% dei soldi, perché non ci puoi andare, devi pagare 1000 euro al giorno, più l'assicurazione, quindi c'è un po' di più, c'è una specie di clausola per poter revocare. Ma va benissimo, bravissimi, se trovate gente che vi paga. Tra l'altro non è che gli vendono solamente il gazebo, gli vendono il gazebo, l'aperitivo, la tartina, sono bravissimi, perché tutte le tartine di questo mondo a 1000 euro non ci arrivano, neanche se la signora si ingozza, diciamo così, si siede la mattina e comincia a ingozzarsi fino a sera. Detto questo, sono bravissimi. Il punto qual è? È che se tu riesci a vendere un gazebo a 1000 euro, ma a quanto paghi la concessione per tutta quanta la spiaggia? E guardate che sono pronto ad accettare scommesse, non siamo nell'ordine pagheranno se gli va male, diciamo, 6 o 7 gazebi. E non è giusto, diciamo, che siccome la Sora Cesira e il Sor Augusto a questo turno, se non sono quelli che vanno a affittare il gazebo, sono quelli che dovrebbero incassare i soldi della gara, perché dove si può guadagnare 1000 euro al giorno con un gazebo, la gara si fa bella tosta e bella animata, come è giustissimo che sia, a far sempre di più, dateci i soldi, dicono. Invece niente, non li prendono, perché dobbiamo tutelare le famiglie italiane.
Abbiamo sbagliato forse mestiere, ma magari facciamo ancora in tempo. Davide, poi è uomo di mare.
Ci sono un sacco di posti di bagnino libero. prendi il brevetto in una settimana e ce la puoi fare.
Allora Davide, noi ci ritroviamo domani mattina alle 7:10 per una nuova rassegna stampa. Intanto buona giornata.
Buona giornata e buona radiovisione a tutti.
Anniversari importanti che ci fa piacere celebrare questa mattina.
I 35 anni, i primi 35 anni di Telefono Azzurro. Subito il buongiorno al fondatore e presidente Ernesto Caffo. Professore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Eccoci. In questi 35 anni avete aiutato davvero tantissime persone, tantissimi bambini che oggi ormai sono adulti. Come è cambiato il modo di approcciarsi dei bambini nel richiedere aiuto e quali sono le nuove sfide che dovete affrontare?
Da una parte c'è una maggiore consapevolezza da parte dei bambini e dei loro diritti. C'è sicuramente un problema maggiore oggi dato dal digitale, che per i bambini è una grande opportunità, ma attraverso il digitale molti bambini si perdono in situazioni anche molto difficili, e vediamo un aumento di alcuni fenomeni come appunto il sexting piuttosto che non il grooming, che sono delle modalità in cui molte volte degli adulti, ma talvolta anche dei coetanei, coinvolgono dei bambini fragili, e questo diventa per loro un enorme stato di sofferenza, perché le vittime molte volte, come allora, 35 anni fa, come oggi, parlano con difficoltà, hanno difficoltà a chiedere aiuto, e quindi dobbiamo trovare strumenti sempre maggiori sempre maggiormente accessibili di accesso dei servizi di aiuto. Quindi noi siamo passati dalla linea telefonica, la cornetta dell'87, oggi al digitale, quindi WhatsApp, al chat e altri strumenti che permettono ai bambini di essere con noi, di poter essere ascoltati, di poter essere in qualche modo protetti dalle situazioni di rischio e di difficoltà.
Ecco, Telefono Azzurro è una realtà ad oggi, dopo 35 anni, sicuramente concreta, una grandissima realtà, però è nata forse anche come una scommessa 35 anni fa.
35 anni fa non pensavamo sicuramente di costruire una struttura come quella che abbiamo in questi anni sviluppato. Noi pensavamo di fare io e altri amici avevamo pensato di fare una cosa che potesse in qualche modo rispondere a un'esigenza di rendere visibile un fenomeno, quello della violenza sui bambini, soprattutto quella domestica. Dopodiché le cose si sono sviluppate, si è resi conto che c'era bisogno di mettere insieme qualcosa di molto più articolato con l'istituzione da una parte, col mondo della società civile dall'altro, e abbiamo costruito un progetto che devo dire oggi è diventato un progetto modello anche a livello internazionale, perché quello che ci caratterizza è studiare, analizzare, ascoltando i bambini. I bambini sono una fonte fondamentale di anche conoscenza su quello che c'è da fare. Quindi i bambini protagonisti sono, a mio avviso, la grande sfida che noi abbiamo sviluppato insieme, e devo dire dopo 35 anni, insomma, c'è ancora tanto da fare, però abbiamo anche, devo dire, risposto a tante esigenze e soprattutto a tanti casi di bambini che ci hanno chiamato e ci hanno chiesto aiuto.
E avendone ascoltati proprio così tanti, Presidente, com'è cambiato? Perché poi aiutando questi ragazzi voi avete un punto di vista sicuramente privilegiato su quali sono i principali problemi che riguardano i più piccoli. Come sono cambiati in questi 30 anni?
Ma da una parte c'è un'apparente autonomia dei bambini molto precoce, quindi i bambini incominciano a muoversi nel mondo sociale e devo dire nel mondo anche delle conoscenze molto precocemente. Hanno un rapporto con i genitori che è cambiato profondamente, nel senso che si è creato sempre più un rapporto in cui se non c'è un adulto attento a sviluppare un rapporto educativo, il bambino cresce talvolta nei suoi codici di riferimento, non sono quelli di una comunità, spesso della sua famiglia. Quindi questo vuol dire che il bambino va supportato in un processo di crescita, molte volte anche creando lui una rete di supporti che possa utilizzare nel modo più adeguato possibile. Dall'altra parte, quello che vediamo crescere è un disagio dei ragazzi che da soli molte volte si trovano di fronte a difficoltà, e la salute mentale sta diventando un grande tema. Cioè noi abbiamo visto aumentare, ad esempio, negli ultimi anni i comportamenti suicidari, piuttosto che in situazioni di grave disagio mentale, che d'altra parte dimostra come molte volte in un ascolto da parte degli adulti che possono cogliere i segnali precoci di questo disagio può portare a situazioni di grande difficoltà, talvolta anche con conseguenze drammatiche.
Il disagio, quindi, tra l'altro, acuito poi dalla pandemia, quindi è sicuramente una situazione che da questo punto di vista va monitorata. Grazie al professor Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, buona giornata.
Grazie a voi.
Salvate gli animali abbandonati vicini e lontani. Fino a oggi è possibile, con un SMS solidale, sostenere l'iniziativa di Leida, la Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. E noi abbiamo in diretta la presidente di Leida, l'onorevole Michela Vittoria Brambilla. Eccoti, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Eccoci qua. Ci sono dei dati veramente impressionanti sull'abbandono degli animali, soprattutto verrebbe da dire post pandemia.
Purtroppo è così, gli italiani hanno adottato tanti animali nel periodo del lockdown e quindi nei periodi più brutti del Covid, e purtroppo quasi uno su tre di questi poveri cagnolini è ritornato in canile. Questo è un dato triste, così come dicevate bene il numero di abbandoni e il tasso di randagismo. Noi abbiamo quasi 700.000 cani randagi sul nostro paese e più di 2,5 milioni di gatti, ed è una cosa che non fa onore, no, a una grande Italia, a un grande paese civile come il nostro, il non avere ancora sconfitto il randagismo, che è un fenomeno deplorevole, a maggior ragione adesso poi che cominceranno le vacanze, almeno per gli altri, non per me. Bene, speriamo di non assistere ancora a queste scene terribili di animali abbandonati per andarsene al mare, quando tutte le strutture turistiche ricettive oggi accolgono i nostri piccoli amici. Abbandonare un animale è un reato punito con il carcere fino a un anno, oltre che un atto di una viltà incredibile.
Ecco, di fronte a queste problematiche però ci viene in corso la sua realtà, e ci vengono in corso iniziative come quella attiva fino ad oggi, sabato 11 giugno. Che tipo di assistenza riusciamo a garantire partecipando, ecco, e sostenendo soprattutto la vostra iniziativa, la sua iniziativa?
Allora, la nostra è una raccolta fondi con un SMS solidale al 45594. Come lei ha detto bene, con un SMS si donano 2 euro. Se si chiama da rete fissa si possono donare anche fino a 5 o 10 euro. Ripeto, 45594 per aiutare i randaggi vicini e lontani. Cosa vuol dire? Vicini sono appunto questi, i randaggi del nostro sud, i randaggi di casa nostra, quelli per i quali noi ci adoperiamo per la cura, ovvero curarli vuol dire sfamarli, vuol dire visitarli, portarli dal veterinario, sterilizzarli, perché la riproduzione incontrollata è una cosa terribile, vuol dire trovare loro una casa, ma anche i randaggi lontani. Noi abbiamo visto persone meravigliose scappare dall'Ucraina con il proprio cane sotto i bombardamenti, ma tanti altri animali sono rimasti là, sono disperati tra le macerie, peraltro quello era già un paese difficile per i randaggi. Ora la Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente cerca di prendersi cura anche di loro, qui i randaggi vicini e i randaggi lontani, ma naturalmente noi non abbiamo contributi pubblici, solo la generosità degli italiani che non manca mai, e quindi io mi permetto di ridare il numero del nostro SMS solidale, il 45594, 45594, fino a mezzanotte di quest'oggi potete donare 2 euro da cellulare, 5 euro da rete fissa per aiutarci in questo lavoro che vi assicuro è tutt'altro che semplice, però è molto importante perché loro sono gli ultimi tra gli ultimi e quindi bisogna occuparsene.
Ancora una riflessione, onorevole, tra l'altro a partire dai dati che ci dava, che comunque ci fanno riflettere, perché poi abbiamo tutti parlato nei primi mesi o anche nel primo anno e mezzo di pandemia di quanto gli animali ci abbiano fatto compagnia, di quanto li abbiamo riscoperti stando molto tempo in casa, e poi però ogni estate, all'inizio di ogni estate, insomma, associazioni come la vostra ci ricordano che proprio gli stessi italiani, sempre noi, lasciamo i nostri cani, gatti, animali di qualsiasi tipo per strada o chissà dove per andare in vacanza. Come facciamo? Perché c'è questo binomio? Siamo talmente diversi, eppure siamo sempre noi italiani. Come facciamo ad abbandonare un animale? Capisco che è facile a parole, però poi nel momento in cui siamo lì lasciamo davvero il nostro cane per strada, in autostrada.
Io non so con quale coraggio si possa fare un gesto del genere e come queste persone si possano guardare nuovamente allo specchio. Vi sono forme di abbandono controllate, ovvero la persona porta il cane nei nostri canili, nei nostri rifugi, e ci informa che non lo vuole più tenere. A quel punto noi ovviamente lo ritiriamo perché è un cane abbandonato, ma quantomeno la sua salute è certa ed è salva. Ma abbandonare il cane sulla strada, ma guardate, e lo dico se ci sta ascoltando qualcuno che magari potrebbe avere in mente una cosa del genere, che è un reato veramente, perché nel momento in cui voi lo lasciate c'è sempre qualcuno oggi con un cellulare che vi riprende, che riprende la vostra targa, che vi fa una foto, vi fa un filmato, e voi andate nei guai seriamente, non solo perché l'abbandono è punito, come dicevo, con il carcere, ma anche perché poi quel cane in autostrada può causare un incidente.
È assolutamente un pericolo lui, per se stesso e per gli altri.
E per gli altri, e quindi immaginatevi il responsabile di un incidente di questo genere, con tutte le conseguenze. È una cosa vile. Io mi auguro che gli italiani abbandonino questi costumi delinquenziali per diventare un popolo che faccia onore al nostro nome. Ma vi do un dato: il 90% dei delitti commessi a danno degli animali e dell'ambiente viene commesso per ignoranza nel senso vero, cioè non conoscenza. Purtroppo ci sentiamo ancora dire dal cretino che lascia il cane sul terrazzo al sole 3 giorni perché se ne va al mare, ci sentiamo ancora dire: ma perché non potevo? Ma gli ho lasciato l'acqua, ma gli ho lasciato le crocchette.
Cioè, o quelli chiusi in macchina, anche quello capita ogni tanto, forse di meno, però capita ogni tanto ancora di vederli, è allucinante davvero. L'onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente di Leida, grazie e complimenti anche a tutti i volontari dell'associazione. Buona giornata.
A voi, grazie infinite.
È tornata con un nuovo libro, Ilaria Tuti, come vento cucito alla terra, edito da Longanesi. Buongiorno Ilaria, eccoti qua, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno. Io guarda, leggo proprio una frase dal tuo libro. È Londra, settembre 1914, quindi c'è aria di guerra. Le mie mani non tremano mai, sono una chirurga, ma alle donne non è consentito operare. È lo spirito con cui hai scritto questo libro.
Sì, è stata una battaglia. A volte si danno per scontati i diritti che abbiamo, almeno io non mi chiedevo da dove fosse arrivato anche quel diritto assieme a tutti gli altri. Beh, una volta le donne non potevano nemmeno operare, alcune di loro, le più fortunate, potevano studiare se l'uomo di casa lo permetteva, considerandolo a volte un vezzo. Non potevano operare perché era considerato inappropriato, un'attività che induriva i cuori, e quelli delle donne non erano abbastanza forti per reggere certe tensioni. È stata una bella avventura scriverlo, ho ancora tanto da dire oggi.
E tra l'altro, per te non è la prima volta che decidi di raccontare storie forse un po' dimenticate, storie di coraggio, di donne soprattutto coraggiose. Mi sembra che forse dietro queste scelte ci sia una decisione, no? Un obiettivo forse ben preciso.
Sì, prima di tutto un'esigenza, quella di scoprire anche me stessa, da dove vengo, come donna. È una storia universale che appartiene prima di tutto a tutte noi e poi alla società civile, all'intera umanità. Mi piace riscoprirla perché le storie delle donne spesso non le troviamo nelle cronache più diffuse, nei libri di storia, ecco, sono un po' cancellate, devono essere recuperate.
E poi comunque immagino che ci sia sempre un lavoro di ricerca. Quando noi parliamo di libri ambientati comunque nel secolo precedente, ma che trattano storie così particolari, uno dice sempre: ci ho lavorato 2 anni, ci ho lavorato 3 anni. Ecco, la preparazione, lo studio che c'è dietro è sicuramente lungo. È così? È stato così per te?
Devo dire che è stato, a differenza dello storico precedente che avevo scritto, Fiore di Roccia, molto più veloce, più fluido, perché mi ero imbattuta in questa storia più o meno un anno e mezzo fa, seguendo altri progetti che ho subito abbandonato per scriverla, perché mi era entrata nel cuore, ha cominciato a battere nella mente, quindi è stata proprio un'esigenza. Però chiaramente lo studio è stato fondamentale per raccogliere quei dettagli di vita vera, perché la storia purtroppo la conosciamo a grandi linee, sempre con le date, i nomi dei grandi generali. Questa è una storia di guerra, della prima guerra mondiale. Ecco, io invece volevo raccontare la storia dal basso, da chi l'ha fatta, da chi ha resistito, da chi ha combattuto anche queste battaglie per i diritti, cercando lo spazio in quel momento di emergenza.
Anche perché la guerra l'hanno fatta anche le donne, a modo loro, già con la storia delle portatrici carniche in Fiori di Roccia ne avevi parlato. Verrebbe quasi da dire, Ilaria, che tu racconti solo la storia delle donne, è forse il punto di vista delle donne, però poi alla fine ci sono anche le storie, e in questo nuovo romanzo ci sono, di questi soldati rimasti invalidi, rimasti mutilati, perché la guerra poi ha lasciato questa eredità.
Sì, è sempre un incontro di mondi, come in Fiore di Roccia. Anche in questo c'è l'incontro tra questo mondo femminile che tenta di ricucire ciò che la guerra distruggeva, e il mondo maschile delle battaglie, delle trincee. E a un certo punto negli ospedali questi due mondi si sono incontrati, si sono, a dire il vero, scontrati, come era accaduto anche in Fiore di Roccia, per riuscire poi a guardarsi negli occhi, a capirsi e a stimarsi, a scoprire il rispetto che deriva dalla conoscenza reciproca.
Una storia da non perdere, una storia che ritroviamo all'interno del tuo libro Come vento cucito alla terra, il nuovo libro appunto di Ilaria Tutin, edito Longanesi. Grazie Ilaria per essere stata qui con noi,
grazie,
per aver raccontato anche in parte la storia racchiusa all'interno di questo libro.
Grazie a voi, buona giornata.
Ci ha raggiunto il direttore del settimanale Oggi, Carlo Verdelli. Buongiorno direttore, ben trovato.
Lo stiamo raggiungendo. Eccolo, eccolo qui. Allora, partiamo subito dalla nuova veste che ha Oggi, sia per quanto riguarda la versione online, sia soprattutto per quella cartacea, perché non cessa comunque l'abitudine degli italiani di comprare una rivista, soprattutto una rivista come Oggi, che parla davvero di attualità alle famiglie italiane. Sulla copertina di questo nuovo numero rinnovato nella veste grafica c'è Andrea Bocelli con tutta la sua storia.
Esatto, sì, abbiamo voluto fare un po' di rumore con il nuovo Oggi, il settimanale degli italiani, rilanciando la testata storica, perché ha più di 80 anni di vita, come se fosse un giornale nuovo. Quindi cambiando la grafica, il linguaggio, anche la carta, e facendo un investimento importante e regalando in qualche modo, venendo incontro ai lettori, i primi due numeri di questa nuova vita di oggi saranno a un prezzo di un euro, un prezzo di lancio di un euro, e quindi speriamo. E Boccelli è stato scelto per la copertina perché è un po' rappresenta l'Italia nel mondo, ecco, è stato l'unico cantante italiano invitato al Giubileo della Regina, a cantare al Giubileo della Regina, e racconta la sua storia in maniera molto onesta e anche interessante secondo noi questa intervista, dove parla della sua battaglia con il buio, perché come tutti sapete è una cosa importante nella vita di Boccelli, ma parla anche del grande amore con la moglie Veronica, che è stata la corrente elettrica della sua vita, e dice una cosa bella dell'amore, dice che l'amore è come la fiamma di un camino che va sempre, è un dono avere un cammino, ma va sempre curato, va sempre alimentato, perché se no la fiamma si spegne.
È vero. E poi insomma un grande personaggio italiano per celebrare la nuova vita, esatto, della settimanale oggi. Direttore, poi nei nuovi numeri, nei prossimi numeri, noi troveremo spazio anche, io immagino, all'estate, per l'estate degli italiani, una nuova estate, anche questa sarà in un certo senso particolare per il periodo che viviamo, non parlo solo di pandemia, non parlo neanche solo di guerra, e però si apre un'estate sicuramente particolare. Primo tra tutti il tema che toccheremo sarà quello dei prezzi, stiamo tornando in queste settimane a parlare di prezzi che salgono. Stamattina in rassegna stampa parlavamo del caro ombrelloni, sarà qualcosa che ci porteremo avanti per tutta l'estate?
Sì, sarà una cosa che ci porterebbe avanti, il problema dei prezzi e del costo della vita. È un'estate, è la prima estate libera, insomma in gran parte libera dopo due estati negate dalla pandemia e dal Covid, quindi ha un valore importante, anche se le ombre della guerra in qualche modo incidono e hanno riflessi anche sul caro vita. In realtà, oltre a tante altre cose, sarebbe bene occuparvi di questo, perché la possibilità di spesa degli italiani lo vediamo anche nella spesa di tutti i giorni, lo raccontiamo anche su oggi, il prezzo delle ciliegie per esempio, che sembra una stupidaggine, è triplicato, un chilo di ciliegia arriva a costare 26 euro, e questo avrà un riflesso anche sulle spese durante le vacanze. Fate bene a monitorare perché, e a raccogliere le segnalazioni dei cittadini, perché è vero che l'industria e il commercio devono recuperare il tempo perduto, ma è anche vero che le nostre capacità di spesa come italiani non sono aumentate ma sono diminuite.
E quindi secondo lei, direttore, la situazione sarà più o meno come l'anno scorso, o quest'anno gli italiani avranno modo e soprattutto la possibilità di spendere qualcosa in più data la situazione?
No, io non penso che avranno la possibilità di spendere qualcosa in più, avranno la voglia di spendere qualcosa in più. Io credo che sia importante, che mi ricollego a oggi, che sia importante questo desiderio di ripartenza. Gli italiani hanno voglia di, credo, si può parlare a nome degli italiani, hanno voglia di sognare, di immaginare un futuro diverso, i giovani, per le persone più adulte. Sono stati anni duri, e mentre stavano per finire si è innestata la guerra. Ecco, quest'estate in qualche modo rappresenta un'occasione di tirare un respiro, ma tirare un respiro per poter ripartire, per immaginarsi un futuro diverso. Ecco, Giovanni, che stiamo provando a fare, lo dico perché anche di questo stiamo parlando, ha lo stesso sogno in qualche modo. Non si può prescindere dai dati concreti della realtà, e quindi le borse hanno perso tantissimo per il rialzo dei tassi, come avete raccontato nel vostro telegiornale, hanno perso il 5%, sono è un momento delicato, quindi è inutile essere determinatamente ottimisti, però è certo che nel fondo, nel cuore di questo paese, c'è una grande voglia di viversi un'estate diversa, più libera e più piena di gioie e di speranze di quelle precedenti. C'è voglia di sognare un futuro diverso. Ecco, il nostro giornale, il nostro oggi è un po' sullo stesso imbocco di quel sentiero, come immagino la vostra radio e tutti quelli che hanno come si dice, voglia di aiutare l'Italia a essere quell'Italia che ha voglia di ripartire.
Tra l'altro su oggi si parla di domani, leggo giusto una frase del suo editoriale, poi ci salutiamo. Il domani dipende anche da noi, dal coraggio di non arrendersi, dalla voglia di ciascuno di riprendere in mano il proprio sogno, quale che sia il sentiero da imboccare per realizzarlo. Questo è un bel punto di ripartenza. Grazie al nostro ospite Carlo Verdelli, direttore di Oggi, che è stato collegato con noi. Buona giornata e buona estate.
Grazie, buona giornata a voi, buona estate. Grazie.
Stefania Iodice, grazie, a domani.
Grazie anche a Barbara Sala, a domani.
Grazie a Luigi Santarelli. Per sentire e rivedere tutto quello che accade su RTL 102.5 andate sull'app RTL 102.5 Play.